La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 37 minuti in questo momento, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it per le vostre mail, titoli del TG2.
L'Italia dei Valori lascia la vigilanza Rai, l'opposizione candida Sergio Zavoli alla presidenza, Villari denuncia su di me pressioni e intimidazioni e convoca la commissione. Incontro Berlusconi-Merkel, il premier italiano per Alitalia auspica un'alleanza con Lufthansa, il cancelliere d'accordo. E all'arrivo, scherzo, fuori programma, l'ospite tedesca. Gli adolescenti italiani sono sempre più tecnologici, tra TV, telefonino, lettori MP3 e internet sono iperconnessi e dilaga il bullismo, vittima un ragazzino su quattro. Il 18 novembre del 1928 nasce Topolino, il celebre personaggio di Walt Disney, il debutto nel cartone animato Steamboat Willie, il primo fumetto italiano nel 49.
Bene, questo era il TG2, operazione trasparenza della Camera dei Deputati a proposito delle presenze dei parlamentari alle votazioni. Ci sono state, come sapete, diverse speculazioni negli ultimi giorni, anche servizi giornalistici contro qualche deputato. Vengono fuori delle cose molto interessanti. Per esempio, il record di presenze è di Rosi Bindi, 100% per l'ex ministro del centrosinistra. Ci sono anche diversi deputati del centrodestra, Antonio Leoni con il 99,87%, 99,74% di Maurizio Lupi e altri ancora. Per quello che riguarda i gruppi parlamentari, maglia nera per l'Italia dei Valori, questo è abbastanza sorprendente, o forse no, che ha sommato il 73,4% delle presenze e anche Veltroni, 80% di assenze alle votazioni per Veltroni, uno dei leader, anzi forse il leader politico più assente, 82,33%. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Strage di Erba, grande attesa per domattina quando Lindo prenderà la parola in aula. Con la moglie Rosa ha continuato a sfidare la corte dando dei matti ai magistrati. Noi vi riveliamo quello che le ha domandato mentre ascoltavano le pesanti richieste dell'accusa. Tutti rinviati a giudizio, saranno processati i 9 indagati per la morte di Federica Monteleone, la 16enne di Vibo che perse la vita in sala operatoria durante un intervento di appendicite. L'accusa per i medici e dirigenti dell'ospedale è omicidio colposo. La mamma della ragazza, un primo passo verso la giustizia. Non aveva nemici, perché l'hanno uccisa? Lei era fantastica, si dispera lo zio di Tatiana Tulissi, assassinata una settimana fa nella sua villa in provincia di Udine. Amava il suo compagno, aggiunge, e i suoi figli. I tabulati telefonici confermerebbero l'alibi dell'uomo. Favorevole a un accordo tra l'Italia e Lufthansa, così Berlusconi a Trieste dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel. A Fiumicino un'altra giornata di disagi e cancellazioni. Pesante la situazione a Palermo per il blocco dei check-in che ha provocato code lunghissime e rabbia tra i passeggeri. Il visino d'angelo, in realtà sono una vera iena. Il Ribasi si racconta ai nostri microfoni durante le prove del programma di Italia 1 in onda stasera.
Bene, 18.40, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E dunque abbiamo saputo durante un summit con il cancelliere tedesco Angela Merkel che Berlusconi, mentre i nuovi soci della CAI stanno decidendo, il management della CAI sta decidendo se affidarsi ai francesi, ai tedeschi oppure agli inglesi, anche se l'ipotesi inglese sembra tramontata, abbiamo saputo che Berlusconi preferisce i tedeschi. Non so quanto questo possa influenzare la trattativa, e però Berlusconi dice: vedo bene eventuali trattative oppure comunque una collaborazione tra la nuova CAI e Lufthansa. Sentiamo Berlusconi.
Abbiamo parlato del dossier all'Italia e il cancelliere ed io siamo d'accordo nel vedere con molto favore la possibilità di una collaborazione tra Alitalia e Lufthansa, e auspichiamo che questo possa avvenire.
Ma naturalmente questo interessa poco chi si mette in viaggio in questi giorni, magari ha un biglietto all'Italia oppure è costretto a volare all'Italia perché la tratta può essere fatta solo dall'Italia, o chi non trova altre prenotazioni se non all'Italia, perché insomma quello che ha detto oggi il commissario Fantozzi a Repubblica è piuttosto è piuttosto forte. Innanzitutto lo sciopero selvaggio è costato 20 milioni in più alla disastrata compagnia, e poi ha detto: taglierò 100 partenze al giorno e la colpa è dello sciopero bianco. Non è che i piloti si limitano a rispettare rigorosamente il regolamento, no, dice, allungano le operazioni di partenza con l'obiettivo di andare, come si dice, fuori ore, azioni di sciacallaggio. Così le chiama. Poi aggiunge anche una cosa, Fantozzi: forse non ne valsa la pena boicottare Air France, ma ormai è andata così e dunque bisogna ragionare al dopo o al presente. Il presente è quello di una professione, quella della pilota, che viene sicuramente svilita da queste azioni che Fantozzi chiama di sciacallaggio. 800 24 00 24, e passiamo al tormentone infinito, che è un tormentone soprattutto per il Partito Democratico ed è una cosa molto molto lontana dagli interessi dei cittadini, è quella della vigilanza RAI. E partiamo con Di Pietro, che oggi ha accusato Berlusconi, questa non è una novità, di essere, oltre che Videla, la P2 eccetera eccetera, un corruttore politico, perché ha tentato di corrompere tutto, da Di Pietro nel 94 fino all'Universo Mondo. Sentite.
Certo è che egli è un corruttore politico. Ha tentato di corrompere me quando mi ha offerto il posto da ministro, ha tentato di corrompere Leolo Gorlando quando nelle settimane scorse ha cercato un abboccamento, ha tentato e è riuscito probabilmente a corrompere Villari, perché se l'hanno votato è perché prima l'hanno concordato.
E dunque è un corruttore nei confronti di Villari, e Villari è già corrotto, comprato, si erano messi d'accordo prima. Peccato che oggi, proprio pochi minuti fa, il Partito Democratico e il PDL sembra si siano messi d'accordo sul nome di Sergio Zavoli, che certo non è giovanissimo, questo non conta, perché è assolutamente, assolutamente in grado di fare il presidente della commissione di vigilanza RAI, a proposito della quale sentite le parole con le quali Gentiloni liquida alcuni commenti di questi giorni. Gentiloni è stato ministro delle comunicazioni, insomma è credo il ministro ombra delle comunicazioni del Partito Democratico. Alcune critiche che sono state fatte nei confronti del Partito Democratico e del suo leader, difendendo soprattutto l'idea dei valori: se un partito presente in Parlamento non è una formazione eversiva, può fare un suo rappresentante, può fare il presidente della commissione di vigilanza.
Nei rapporti tra forze parlamentari queste cose non si fanno, penso che siano inaccettabili, e penso che chi viene scelto dallo schieramento avverso a quello in cui è stato eletto deve dimettersi, altrimenti è un nuovo caso De Gregorio, non è un caso Silone. Leggevo ieri delle cose singolari, cioè un dissidente, la libertà, eccetera. Qui c'è semplicemente, se un eletto in un partito viene scelto a una carica contro il candidato del suo partito, è un caso De Gregorio. De Gregorio fu il presidente della Commissione Difesa, era un esponente dell'Italia dei Valori, fu scelto contro lo schieramento di centrosinistra e poi finì per passare al centrodestra. Quindi per questo Villari si deve dimettere. È singolare che in tutti questi giorni Villari ha sempre detto, prima della sua elezione insieme agli altri colleghi, se per caso mi votassero io mi dimetterei immediatamente. Poi ha detto sì, mi dimetterò domani, adesso dice dopodomani. Non vorrei che si sia un po' troppo affezionato a questa posizione.
Allora Villari risponde dicendo che sono sottoposto a pressioni di inaudita violenza. Noi, da Villari, poi l'avrà detto sicuramente agli esponenti del Partito Democratico, però nella stampa, nelle agenzie abbiamo cercato la frase di Villari: mi dimetto se eletto, non l'abbiamo trovata, ma l'avrà detta sicuramente, ci crediamo, al segretario del Partito Democratico, insomma agli altri rappresentanti del Partito Democratico. Francesco Storace, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Eccoci qui. Allora, io nei giorni scorsi, magari mi sono sbagliato, ho preso una cantonata tremenda, ho ricordato che quando lei fu eletto, perché lo ha ricordato anche il Partito Democratico, insomma l'opposizione in questi giorni, dicendo: avete visto, noi tempo fa, quando fu eletto Storace, accettammo la candidatura di Storace, pur essendo Storace certamente non un moderato. A parte che insomma la sua fama come epurator, non mi ricordo, fu dopo l'elezione di alla presidenza della commissione di vigilanza RAI. Però io, se non ricordo male,
anche questo non è vero, insomma quel nomignolo mi fu affibbiato prima, non dopo.
No, beh, però diciamo, come dire,
di vigilanza RAI sotto la mia presidenza, 4 anni, sì. Non ci fu un solo atto approvato a maggioranza, sempre all'unanimità.
No, ma non dico che era meritato o demeritato quel però insomma in quegli anni lei si fece conoscere con anche con quel soprannome. Volevo dire, la sua fu una seconda scelta o una prima scelta da parte? Perché mi ricordo che c'era di mezzo anche la Fumagalli Carulli, o sbaglio?
Guardi, io sono abbastanza testardo, vorrei insistere nel dire che le questioni a cui ha fatto riferimento lei sono molto precedenti. La mia presidenza della commissione di vigilanza, da questo punto di vista, è stata improntata a rigore.
No, certo, no, ma io non sto dicendo
la sua. Non andavo a chiedere raccomandazioni.
No, ma la sua nomina come avvenne? La sua nomina
avvenne, e come ha correttamente in questo caso ricordato lei, esattamente al contrario di quello che dice il Partito Democratico, come scelta susseguente al veto del PDS di allora nei confronti della Fumagalli Carulli. In questa vicenda il PD ha detto alcune cose palesemente false. La prima, che mi votarono, non è vero. Mi votarono solo a minoranza, loro si astennero e per questo passò la mia presidenza, i commissari di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Allora c'era il CCD in commissione, c'era Follini, che non mi votò su esplicito mandato di Mastella e Casini, proprio perché accusavano il centrodestra, la Casa delle Libertà di allora, di aver accettato subito il veto del PDS verso la Fumagalli Carulli. Cioè, esattamente a parti rovesciate la questione che si poneva ora con Orlando.
Assolutamente, cioè,
non è
questo.
Non è vero che la maggioranza non metteva becco sulla nomina proposta dall'opposizione.
No, è proprio questo che volevo sapere, per quello che riguarda, ripeto, la sua poi il modo in cui condusse, non è la commissione di vigilanza RAI, non è questo il tema in discussione assolutamente. Adesso sembra che ci sia un accordo sul nome di Zavoli. Lei ha detto nei giorni scorsi addirittura potremmo denunciare. O potremmo portare la questione in tribunale se Villari si dimettesse?
In entrambi i casi il povero Villari deve fare l'unica cosa che si aspetta qualunque cittadino. È stato eletto, a nessun cittadino interessa come. C'è il Presidente della Commissione di Vigilanza, ci sono le elezioni regionali in Abruzzo ad esempio, lui deve convocare la Commissione per varare il regolamento per garantire il pluralismo. Se si dimette, boicotta quindi il funzionamento della Commissione. Se non si dimette e continua a fare questi giri per i palazzi istituzionali senza convocare la Commissione per varare il regolamento, commette un'altra illegalità.
No, d'altra parte è piuttosto bizzarro che ci sia una critica contro la partitocrazia, le nomine eccetera, dopodiché la nomina di Villari è avvenuta certo da parte dell'opposizione, però insomma da parte di una commissione riunita, e invece la nomina di Zavoli avverrebbe sostanzialmente con un accordo tra i due partiti fuori dalla stessa commissione, no?
Sì, no, c'era un'altra bizzarria. Veltroni che vuole cacciare dal partito Villari perché ha bloccato la strada al candidato che è di un altro partito, l'Italia dei Valori. Poi alla fine l'accordo si ritrova sempre sul candidato del partito di Veltroni,
che non è nemmeno nella commissione.
Dire, allora ce l'hai con me.
Che non è nemmeno nella commissione, tra l'altro, per cui bisognerebbe che si dimettesse uno per far entrare Zavoli, il quale dice di non saperne niente, intervistato
poi. No, prima ancora si deve dimettere Villari da presidente.
Sì, vabbè, certo,
perché
certo.
Questa è una cosa che nessuno ci ha garantito finora.
Sono cose da pazzi.
Esattamente.
La ringrazio, Storace.
La famosa semplificazione del sistema. No, i partiti grandi combinano più casini di quelli piccoli.
Bene, grazie. 18:51, Storace ci ha ricordato effettivamente come avvenne e così avvenne davvero la sua elezione a Presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Tutti misero becco in quella vicenda, come è normale che sia, maggioranza, opposizione, partiti piccoli, partiti grandi, veti, controveti. Alla fine si arrivò alla elezione di Storace, che ci ha ricordato anche che la sua fama di epurator era precedente, e su questo forse ci siamo un po' sbagliati nei tempi. Andiamo a sentire Giuseppe da Palermo. Buonasera Giuseppe.
Buonasera.
Dica.
Io avevo chiamato ieri per commentare un po' le affermazioni di Brunetta.
Sì.
A proposito dei fannulloni di sinistra.
Sì, oggi tra l'altro in un'intervista al giornale Brunetta dice: non mi sono pentito per niente, adesso fra poco la riprendo, eccolo qui. Ho scoperto l'acqua calda, è vero che i fannulloni stanno a destra come a sinistra, rientrano sempre nella categoria eterna dell'opportunismo lavorativo, però è altrettanto vero che per la cultura della sinistra anticapitalistica lavorare stanca, per dirla con uno slogan, è parte della cultura della sinistra l'elogio dell'ozio, è nell'ideologia di sinistra il ficcarsi dentro il pubblico impiego con una visione anticapitalistica rivoluzionaria. Bah, io ho molti dubbi su questo. Lei che dice?
No, io dico, visto che tutti i fannulloni sono a sinistra, i baroni dell'università sono a sinistra, i coglioni e gli imbecilli sono a sinistra, forse se eliminassimo le persone di sinistra l'Italia sarebbe meglio. Si potrebbero concentrarli in dei campi di rieducazione e lì rieducarli al vivere civile. poi gli resterebbe soltanto un problema una volta che tutti sono rieducati, quello di stabilire che parte politica stanno i cialtroni. Però questo Brunetta sicuramente poi troverà modo di scoprirlo.
Vabbè, però adesso lei passa da una sottile e anche piuttosto efficace ironia a dare del cialtrone a Brunetta, insomma, il che
no, me ne guarderei bene,
il che non sta bene, però
ci sono. No, infatti me ne guardo bene, io dico ci sono anche cialtroni in Italia, non ci sono soltanto fannulloni.
Pensavo si riferisse a Brunetta.
No, per carità, me ne guardo bene.
Va bene.
Brunetta lo dobbiamo tenere in caldo per il premio Nobel, magari quello per l'intelligenza.
Va bene, va bene. La ringrazio, però c'è un po' il vizio in Italia, Giuseppe, non lo dico a lei, per carità, poi l'uscita di Brunetta l'abbiamo criticata, di dare addosso a chi smuove le cose, a chi cerca di cambiare le cose, in questo caso la pubblica amministrazione. Io non so se la direzione presa sia quella giusta, penso in gran parte di sì, però ecco, quando qualcuno cerca di smuovere le cose, magari esagerando qualche volta nelle espressioni, e questo a partire dal primo giorno, quando disse educarne uno per... punirne uno per educarne 100, esattamente così, per finire con la vicenda adesso di fannullone di sinistra, c'è il vizio di prendersela con queste persone che vogliono cambiare delle cose in Italia. Andiamo a sentire Enrico da Roma. Enrico, buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Dica.
In queste ultime sue affermazioni, Cruciani,
sì.
Colgo, lette perfettamente dall'altra parte, una incongruenza con il suo anche tono iniziale della trasmissione, nel commentare le dichiarazioni di Pietro di quest'oggi.
Sì.
Se è vero che si dovrebbe utilizzare, come dire, un po' più di parsimonia negli attacchi delle persone che cercano di cambiare qualche cosa, lei stesso, appunto partendo dalla trasmissione quest'oggi, quando ha cominciato a commentare le uscite di Di Pietro, lascia intendere che è una persona che insomma va attaccata perché effettivamente è fuori le righe, non si comporta.
Io non ho detto che va attaccato, ho detto che
lascia intendere.
Io non lascio intendere nulla. Io, secondo me, non va attaccato nessuno, ognuno attacca chi vuole. Ho semplicemente detto che chiamare una persona corruttore politico perché tentò di corromperlo perché lo voleva nominare ministro, mi sembra una cosa un po' folle, però ognuno poi fa politica come vuole, Di Pietro la fa così.
Infatti dicevo, però il fatto di chiamare corruttore politico uno che tenta di corromperti è folle. Vabbè, appunto.
Ma dov'è la corruzione? Mi scusi, la corruzione dove sta la corruzione in questo caso? Perché a Di Pietro fu offerto all'epoca un posto da ministro, questa è corruzione?
In caso dovesse fare qualcosa in cambio, sicuramente è corruzione.
Ma no, non mi sembra che Di Pietro abbia mai detto nulla a riguardo, mi scusi Enrico.
No, a parte non è vero, Di Pietro l'ha sempre detto che a suo tempo fu cooptato.
Ma questo è pubblico, ma questo è, sono cose conosciute, pubbliche, arcinote. Dov'è la corruzione? Ma dov'è la corruzione, mi scusi? No, quando uno gli offre il posto di ministro a qualcuno, la corruzione dov'è?
No. Chiedi a qualcuno dell'opposizione di passare dall'altra parte.
Ma Di Pietro
parte,
non era né dell'opposizione né della maggioranza. No. Di Pietro era appena uscito dalla magistratura. Titoli del TG3.
Intesa vicina per la vigilanza Rai dopo l'uscita di Orlando dalla commissione. Per la presidenza ipotesi Sergio Zavoli, ma resta l'incognita Villari. Di Pietro attacca Berlusconi, ha tentato di corrompermi, c'è riuscito con Villari. La maggioranza è lui l'elemento eversivo della politica italiana. Su Alitalia Berlusconi dice per Malpensa meglio la collaborazione con Lufthansa, ma deciderà la CAI, continuano le cancellazioni dei voli. L'azienda americana Motorola sta chiudendo i centri di ricerca in Europa, in quello italiano a rischio 400 dipendenti, quasi tutti ingegneri. Dolore dopo l'esplosione nella fabbrica Sasso Marconi, parla la moglie dell'operaio indiano morto nell'incendio, ora sono rimasta sola. 2 anni di stop agli immigrati, il Senato discute l'emendamento della Lega che vieta l'arrivo di nuovi lavoratori extracomunitari. I pirati somali tornano a colpire, sequestrate in poche ore una super petroliera saudita carica di greggio e un cargo di Hong Kong. Dopo 50 anni il re dello swing italiano Lelio Luttazzi torna a Trieste, la sua storia in un film documentario firmato Pupi Avati.
Bene, bene, questi erano i titoli del TG3 e poi si dice che i sindaci sono diventati sceriffi, che possono tutto in Italia. Il sindaco di Roma Alemanno, che fino adesso, anche soprattutto dal punto di vista della comunicazione, magari ha commesso diversi errori, vuole fare una cosa, secondo me, assolutamente normale, che farebbe qualsiasi sindaco preoccupato della sicurezza in città. Cioè dire, vuole mettere i vigili urbani sugli autobus e nel metro. E c'è una sorta di rivolta da parte degli stessi vigili urbani che vogliono i manganelli, creano problemi sindacali, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine sembra che la soluzione sia questa: niente pattuglie a bordo contro i borseggiatori e contro gli ubriachi. Alla faccia dei sindaci che possono decidere tutto, dei sindaci sceriffi, insomma, l'Italia si conferma un paese, anche da questo punto di vista, un po' bloccato. Sky TG24.
Vigilanza Rai, intesa PD-PDL su candidatura di Zavoli dopo lo strappo di Di Pietro.
All'Italia, Berlusconi incontra la Merkel e indica Lufthansa come ideale partner straniero.
Intanto negli aeroporti un'altra giornata di passione, cancellati 70 voli.
Camorra ha arrestato il presunto killer di Michele Orsi, ucciso a giugno a Casal di Principe.
A Palermo sequestrati i beni per 700 milioni ad un collaboratore del boss Messina Denaro.
Bertone e Luana nelle mani di Dio, ricorso dell'Unione Europea contro la sentenza della Cassazione.
ThyssenKrupp il giorno dopo, secondo i vertici dell'azienda ci sarà giusta conclusione.
Rapporto Eurispes, bambini tra sballo e tecnologie, uno su quattro è vittima del bullismo.
In rete le presenze dei deputati alla Camera, al primo posto la Bindi, male l'Italia dei valori.
Calcio domani, giornata di amichevoli con il debutto di Maradona da CT dell'Argentina.
Bene, ultima ora di Sky in questo momento, di Veltroni con Zavoli si chiude un confronto aspro. Gasparri, bene Zavoli, ma stima per Villari. Dunque questo tormentone che certamente non ha appassionato gli italiani, invece chissà perché, anzi si capisce benissimo, appassionati politici, sembra si stia chiudendo in questo modo, con l'elezione di Sergio Zavoli, un monumento per la RAI, un monumento del giornalismo italiano, alla presidenza della Commissione di Vigilanza RAI. Potrebbe venire in mente una cosa, come mai non ci hanno pensato prima, oppure 43 votazioni alla fine per arrivare a un nome di una commissione i cui poteri sono sconosciuti alla maggior parte dei cittadini. Eppure, nonostante questo accordo, fino a pochi minuti fa, sempre in televisione, naturalmente al TG3, si esprimeva in questo modo Antonio Di Pietro e parlava di Berlusconi, con il quale Veltroni sembra avere fatto un accordo sul nome di Zavoli, come di un corruttore politico. Sentite.
Lo ribadisco, davanti al Parlamento, Berlusconi è un corruttore politico. Corruttore è colui che offre qualcosa per avere qualcosa di ingiusto, di illecito e di indebito. Politicamente parlando, egli da una vita sta cercando di corrompere i suoi avversari politici per portarseli nel suo cadreghino politico. Lo ha fatto con me quando ha tentato di comprarmi, offrendomi il posto da ministro dell'interno, e io gli ho detto no, mica sono scemo. Lo ha fatto con Leluc Orlando quando nelle settimane scorse ha cercato di un abboccamento per farlo andare a parlare con lui e mettersi d'accordo, e Leluc Orlando gli ha detto sono mica scemo. L'ha fatto con De Gregori, che gli ha detto sì sì sì, e lo ha fatto con Villari, che si è venduto per 30 denari. Purtroppo dai tempi di Gesù Cristo ogni 12 apostoli c'è un Giuda. È successo a lui con Padre Eterno, consente se non poteva succedere a Veltroni, che come me un povero Cristo pure lui.
Ma vabbè, poveri Cristi, Gesù Cristo, questo è Di Pietro, io ogni volta rido perché cosa si deve fare? Poi dicono che ce l'ho con Di Pietro, ma di fronte a queste cose, non so. Innanzitutto vorrei sentire le reazioni del senatore Villari, perché Di Pietro dice si è venduto per 30 denari e poi gli dà del Giuda. Questa è l'idea che ha Di Pietro di un senatore del Partito Democratico. Poi ci sono i paragoni con De Gregori, eccetera. Ma a proposito della prima cosa che ha detto Di Pietro, perché Di Pietro ha detto è un corruttore politico perché anche a me offrì la carica di ministro degli interni. Io gli dissi no, no. Sentite il tono, che non era certamente quello della persona offesa, di Di Pietro, che era in realtà ancora magistrato, quando uscì nel 94, credo nel 94, fine 93 forse, da un colloquio con Berlusconi che gli offrì un posto da ministro. No, sicuramente era 94 perché Berlusconi aveva vinto le elezioni. Non era certamente il tono di una persona offesa per questa offerta berlusconiana.
Ho avuto l'onore di incontrare il Presidente del Consiglio incaricato, al quale ho confermato che in questo momento ritengo doveroso rimanere al fianco dei colleghi della Procura di Milano nel portare a compimento il lavoro iniziato.
Insomma, avete sentito, ho avuto l'onore di incontrare il presidente del Consiglio Berlusconi. Adesso dice che quell'offerta fu una sorta di corruzione politica. Che volete fare? È così. Ma d'altra parte, il partito di Di Pietro, che è il partito della lotta contro i fannulloni, i doppi incarichi nella politica, l'ultima battaglia che sta facendo, la casta, eccetera, è il partito. Questi sono dati ufficiali della Camera, non sono dati prodotti da me sotto banco, dati della Camera dei Deputati. Italia dei Valori, maglia nera, il partito più assente alle votazioni alla Camera dei Deputati. Intanto bisogna passare attraverso le dimissioni di Villari, il quale ha detto certamente: mi dimetto se c'è un nome condiviso, e dunque se c'è un accordo su Zavoli si dimetterà, ma che resiste. E dunque sentiamolo: ho la coscienza a posto. Il senatore, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ancora forse per qualche ora, Villari, Riccardo Villari.
Adesso io personalmente, pur dimettendomi con grande disponibilità, ritengo che sia mio dovere far funzionare la commissione, che non significa gestire potere, perché questa poi è un'altra delle favole, significa compiere degli atti affinché la commissione di vigilanza vigili, e questo è quello che voglio fare, non da solo naturalmente, per cui ho bisogno di costituirla, che sia nel pieno delle proprie funzioni, si lavora e poi dopodiché andiamo avanti, perché è giusto così. Io sono a posto, con la mia coscienza mi sento tranquillo.
Questo Villari, 800 24 00 24. Passiamo all'Italia, che è certamente questione più seria, soprattutto alla luce delle parole di Fantozzi oggi in un'intervista a Repubblica, quando dice: taglierò 100 partenze al giorno, un po' perché si risparmia in questo modo, diciamolo chiaramente, ma anche, come dice Fantozzi, perché è in atto uno sciopero bianco, e non è che i piloti si limitano a rispettare rigorosamente il regolamento, ma allungano le operazioni di partenza con l'obiettivo di andare fuori ore. Dai piloti azioni di sciacallaggio, questo dice Fantozzi. Lo sciopero ci è costato 20 milioni in più, l'Italia perde 2 milioni, forse non è valsa la pena di boicottare Air France, ma è andata così. A proposito del balletto Air France, Lufthansa oppure British Airways, Berlusconi dice oggi di preferire Lufthansa.
Abbiamo parlato del dossier all'Italia e il cancelliere ed io siamo d'accordo nel vedere con molto favore la possibilità di una collaborazione tra Alitalia e Lufthansa, e auspichiamo che questo possa avvenire.
Io ho l'impressione su questa vicenda che abbia ragione un po' Luciana Littizzetto, lo voglio dire. A proposito di quello che ogni tanto Berlusconi dice in pubblico quando incontra delle persone, dei capi di Stato, in questo caso veniva da un incontro a Trieste con il cancelliere tedesco Merkel, e dopo quell'incontro ha detto: beh, ci vuole una collaborazione tra CAI, tra la nuova CAI, tra la nuova Alitalia e Lufthansa. Littizzetto domenica scorsa.
C'è una strategia precisa nei suoi viaggi, no, politici, e la strategia è la seguente: dare sempre ragione a quello con cui parla. Non so se hai notato. Ma io non dico mica delle cose cattive, dico solo, cioè, che è andato da Bush, gli ha detto che era il genio del secolo, momenti si mettevano a limonare. Poi, adesso, da Putin a dirgli che i russi hanno ragione, che gli americani non possono permettersi di ficcare i missili nel giardino. Poi andrà da Obama a dirgli: fate bene a mettere i missili, mettetene di più a quei comunisti del Menga. Così fa, capisci? Va da Sarkozy e dice che la Merkel puzzano i capelli di Buster. Lucia. Poi va dalla Merkel e dice che Sarkozy ha il fiato che ammazza
Luciana!
Le mosche.
Ma insomma, adesso, che idea hai dello Stato?
Adesso è andato in Turchia, ha detto subito la Turchia in Europa.
Sì.
Poi andrà da Maroni.
Sì.
E dirà: se quelli si azzardano a mettere un piede in Europa, salgo su un armadio e mi lancio sui turchi di culo, così via. Vedrai. Però la cosa positiva, la cosa veramente positiva,
sì,
è che dovesse mai scoppiare qualche casino, noi siamo alleati con tutti. Perché lui è...
questo è vero.
Beh, insomma, è geniale, secondo me, questo passaggio. Bisogna anche dire che forse la ragione dell'uscita di Berlusconi su Lufthansa è proprio questa, o forse più semplicemente dare un contentino, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, a quanti in Italia, soprattutto a nord, preferiscono per l'Italia una alleanza con Lufthansa, che secondo i piani di Lufthansa forse dovrebbe far rivivere Malpensa. Enrico da Roma, con cui eravamo in collegamento prima, prego. Mi sente Enrico? Non mi sente. Iniziamo bene questa sera. Andiamo a Riccardo da Roma. Buonasera Riccardo.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io la volevo innanzitutto ringraziare per lo spazio che mi concede. Volevo fare un commento sulle affermazioni oggi di Di Pietro. Io essenzialmente penso, dopo tutte le affermazioni dell'ultimo mese di Di Pietro e degli esponenti dell'Italia dei suoi valori, a mio avviso, ma dov'è, io sono un ragazzo di 26 anni, dov'è l'unità nazionale, dov'è il nostro amor di patria? Io vedo solo odio nei confronti del nostro primo ministro, non lo chiamo neanche per noi perché per me è il primo ministro, e non vedo...
Spero lo fosse anche Prodi per lei.
Prego?
Spero lo fosse anche Prodi per lei.
Assolutamente, per coerenza io sono rispettosissimo delle nostre istituzioni.
Sì.
Io vedo solamente, non vedo attenzione all'economia reale da parte di questo partito, non vedo le proposizioni positive di una buona opposizione, io vedo solamente alimenti di odio, anche odio nei confronti del primo ministro, odio nei confronti del governo, alimentano la rabbia. È l'unico partito che alimenta la rabbia dei pochi scellerati rimasti di Alitalia e purtroppo io la penso in questo modo. Io vedo che la base elettorale italiana è fatta, a mio avviso, purtroppo da persone che non vogliono sapere o persone che purtroppo sono ignoranti perché non hanno avuto...
Che significa la base elettorale italiana? Mi scusi, perché sto
voglio
perdendo
dire,
il filo, che c'entra?
Sì, no, volevo solo concludere brevemente che a mio avviso purtroppo più del 50% della nostra base elettorale, della gente che va a votare, non sa perché non vuole sapere, non vuole informarsi di politica e secondo me fa bene perché a questo punto, data le situazioni della nostra politica...
Guardi, non la seguo su questo ragionamento, no. Mi perdoni, che senso ha dire una cosa di questo tipo? Più del 50% della base elettorale italiana non sa, non significa assolutamente nulla, mi perdoni. Luigi, sempre da Roma, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Tentiamo con lei, dica.
Ecco, telefonavo per porre un quesito e esprimere un dubbio che mi è venuto ascoltando i dati delle presenze delle votazioni dei parlamentari italiani. Ovviamente quelli altissimi, il 100% dell'onorevole Bindi, o quelli bassissimi, non so se ricordo bene, il 10-15% di Berlusconi, sono due estremi. Però la mia domanda è riferita al fenomeno purtroppo negativo dei cosiddetti pianisti. Cioè mi domando quanto questi dati diffusi ufficialmente dal Parlamento siano reali e quanto il fenomeno purtroppo negativo e veramente vergognoso dei pianisti incida in negativo su questi dati.
Oh, guardi, non credo che incida in maniera forte, anche perché alla Camera non c'è bisogno di pianisti, i numeri sono molto più ampi rispetto al Senato. Certamente ci possono essere anche episodi di questo tipo, ma minori rispetto al Senato. Il problema è un altro. È che all'interno di questo dato, che è quello sulle presenze, bisogna considerare anche le missioni, per cui per esempio Rosy Bindi in realtà è stata presente al 23% delle votazioni, il resto era in missione, dunque era giustificata l'assenza. Altri invece che hanno assenze più forti, per esempio l'Italia dei Valori eccetera, in questo computo naturalmente sono considerate le assenze non giustificate, cioè quelle dove non ci sono le missioni. Zavoli a Sky TG24: se Villari non lascia, impropria altre soluzioni, e questo mi sembra evidente, ce l'ha detto Storace anche pochi minuti fa, ci devono essere a questo punto, se c'è un accordo, le dimissioni di Villari, che d'altra parte ha detto che se ci fosse stato un altro nome condiviso si sarebbe dimesso. Andiamo a sentire Walter da Pistoia.
Sì, salve, buonasera a tutti.
Buonasera.
Io chiamo solamente per un piccolo appunto volevo fare. Ecco, come sappiamo la politica si fonda sulla dialettica, abbiamo ben visto anche in America come quanto conta per i vari esponenti la candidatura, quanto conta l'apparenza, quanto conta mostrarsi durante in campagna elettorale in un certo modo. Ecco, non condivido a questo punto gli attacchi, la delusione, possiamo dire, nei confronti di Pietro, nel senso che Di Pietro, come sappiamo, ha una dialettica molto spicciola, va a toccare i punti fondamentali in toni molto così, familiari, in toni molto ridicoli, se possiamo dire, irrisori. Però ecco, onestamente quello che solleva Di Pietro non ha niente di ridicolo, anzi sono dei grandi spunti per poterci farci ragionare, per aprirci gli occhi anche a persone che non possono essere così acculturate o quantomeno non hanno la facoltà o la possibilità di leggere quotidiani di un certo livello.
Dunque, ecco, lei pensa che parlare di corruzione politica e dire io Berlusconi è un corruttore politico perché mi offrì il Ministero dell'Interno nel 1994 sia un modo per aprire una discussione? Io ne dubito, mi scusi.
Guardi, un discorso.
Oppure parlare di Videla, di dittatori argentini, di corruzione, di dittatura dolce, sia un modo per discutere, un modo per porre dei problemi concreti, reali. No, è una domanda che faccio.
No, questo guardi, le posso essere d'accordo, però onestamente non mi sembra che gli scontri fra i vari partiti siano di tenori più inferiori di questo. Forse in termini di corruttore può essere esagerato, ma se Di Pietro, penso, ho usato questo termine, penso che nella sostanza non si possa discostare dalla realtà. Questo presumo, la mia opinione.
Lei ha fiducia,
ecco,
in Di Pietro, perché lei ha fiducia in Di Pietro, dunque se Di Pietro dice una cosa, lei pensa che sia vera. Cosa vuole che le dica?
È fiducia. Rispetto.
E allora, siccome lei lo rispetta, siccome Di Pietro parla di Berlusconi come corruttore politico, secondo lei ci deve essere del vero in queste cose? È così?
No, ci deve essere del vero. Ecco,
è questo che lei ha detto.
Non c'è del vero, nel senso, è una delle opinioni, è una delle affermazioni che fra partiti politici si scambiano. Il fatto che l'abbia detto Di Pietro, usato quel termine, secondo me è un termine forse forte o quantomeno, ma non può essere oggetto di risione nei suoi toni coloriti, perché si sentono molte altre affermazioni molto più pesanti di queste fra i vari esponenti politici. Quindi ecco, nulla si discosta dal tenore elettorale che utilizzano i vari esponenti. Ecco, solamente questo.
La ringrazio. A me sembra che invece i toni di Di Pietro siano molto diversi rispetto al resto della politica, ed è uno dei motivi per cui Di Pietro ha consenso, per cui c'è una precisa strategia dietro tutto questo. Marco da Venezia, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi permette di dire che lei è la luce che illumina un po' tutta questa serata.
Anche qui siamo alla Di Pietro, una cosa alla Di Pietro ha detto.
No, io credo veramente che...
Va bene, Marco, passiamo oltre.
Ordine, riesco a fare ordine intanto tanta confusione. Niente, voglio solo esprimere il mio punto di vista e dire che c'è bisogno di molta più sobrietà, che l'onorevole Di Pietro si sta permettendo troppe licenze ultimamente e parlando in Parlamento, avendo anche l'immunità parlamentare, dice degli sproloqui. Credo che, senza esagerare, politicamente dichiaro che in Parlamento ci vorrebbe l'etilometro e che ora che finisca di... uscire con queste cose che
le dico, Marco, se... però l'etilometro non è una battuta e ci sta tutta, per carità, l'immunità parlamentare non c'entra nulla,
Messo politicamente tutti dicono un sacco di stupidaggini e ne ho detta una anch'io. Concludo dicendo che, come venne detto ieri o l'altro ieri dal capo del sindacato, di cui mi sfugge il nome, nei confronti di Brunetta, allora quando Brunetta disse che dalla parte della sinistra ci sono parecchi fannulloni, questa persona disse: se è vero che lo dimostri. Allora, se il signor Berlusconi, il Presidente del Consiglio, è realmente, come dice il signor Di Pietro, un farabutto, un corruttore, un poco di buono, che lo dimostri, che lo porti davanti a un giudice di tribunale condannarlo.
Sì, no, ho capito, Marco, secondo Di Pietro in realtà non c'è niente da dimostrare, è tutto già nei fatti, l'uomo ragiona così. La ringrazio. Marco, 19:44, Alessandro da Roma, buonasera Alessandro.
Buonasera.
Dica.
Sì, buonasera. Guardi, io faccio riferimento a quella cosa che ha detto all'inizio della trasmissione sui vigili urbani di Roma.
Sì, sì.
Perché io sono un vigile urbano di Roma.
Eccoci, ma sta lavorando in questo momento, non credo.
Insomma. No, non sto lavorando, no.
Meno male,
ho lavorato
meno male.
Già stamattina. Sì, dice, i vigili si sono rifiutati. Allora, intanto bisogna dare alcune notizie che forse pochi sanno. Questo servizio era stato messo...
Intanto c'è anche Berlusconi, mi scusi un attimo Alessandro, poi ritorno subito da lei. Intanto c'è anche Berlusconi che dice Zavoli idoneo a presiedere la commissione. Insomma, mi sembra che ormai ci siamo, per questa nomina finalmente finisce questo tormentone. Alessandro, allora, lei diceva...
Sì, diciamo, i vigili urbani questo servizio lo avrebbero fatto in straordinario. Storicamente i vigili si vendono anche la madre per fare gli straordinari, per cui non si sarebbero mai rifiutati di farlo, se non che in effetti mancano alcuni elementi, e io dico, io non li faccio straordinari, quindi non avrei fatto questo servizio. Gli elementi sono questi: i vigili non sapevano cosa fare, quindi praticamente in teoria devono montare su un mezzo pubblico senza alcun tipo di direttiva e senza alcun tipo di strumento in base anche alle direttive, e cioè dovrebbero fermare, che ne so, un ex comunitario senza permesso di soggiorno, sì, oppure soltanto prevenire come presenza eventuali forme di criminalità. Questo non è stato detto. Normalmente per qualunque servizio ti dicono fai questo servizio perché devi fare questa cosa, e in effetti non è stato detto, è stata una cosa improvvisa, per cui naturalmente i sindacati non è che hanno detto di no, perché impedirebbero a molti vigili di poter prendere straordinari, ma hanno detto prima spiegateci quello che i vigili dovranno fare. Da questo punto di vista credo che qualunque rappresentante delle forze dell'ordine vuol sapere cosa deve fare quando viene mandato. Non viene mandato così, perché le direttive sono importanti.
No, ma lei ha ragione, lei ha ragione assolutamente, però ripeto, io ho l'impressione che, dipendendo il corpo della Polizia Municipale di Roma dal sindaco, come tutti i vigili urbani in tutte le città italiane, se il sindaco a un certo punto decide una cosa che non è al di fuori della legge, che non è una follia, che non è una cosa pazzesca, anche perché spesso i vigili urbani chiedono nuovi poteri, nuovi compiti, eccetera eccetera, bisogna che questa cosa si faccia. Adesso, al di là poi di quello che bisogna fare concretamente, io credo che non è che volesse mandare le persone allo sbaraglio sugli autobus e nelle metropolitane, volesse fare un'azione soprattutto di presenza e di dissuasione. Non penso che demandava ai vigili urbani poteri o compiti che non spettano loro, semplicemente anche un'azione di presenza. Io credo che ci siano motivi che riguardano appunto il pagamento degli straordinari, i turni, più che poi la sostanza, no? Che dice lei?
Perché se viene messo straordinario vuol dire che i fondi erano già stanziati, neanche il problema di turni, perché più o meno si poteva sapere. È proprio andare a sapere cosa si fa per non sprecare proprio il tempo e il denaro anche dei contribuenti, perché altrimenti, come è avvenuto in altri casi, come in quello per esempio della prevenzione delle forme di prostituzione, in effetti all'inizio si è partito e non si faceva nulla, quindi si sprecavano soldi pubblici per non fare nulla all'inizio. Allora, tanto vale aspettare 3 giorni, 4 giorni, convocare i rappresentanti dei sindacati, concordare gli interventi, dopodiché si fa, ripeto, è straordinario, nessun vigile che fa gli straordinari rinuncerebbe a questo.
Scusi un attimo, quindi, ma è vero che voi volete pistole d'ordinanza, spray urticanti e bastoni di distanziamento, no, come lei sui giornali?
Pistole,
mi sembra di sì,
no,
però.
Diciamo, sì, almeno si vuol sapere quello che bisogna fare.
Sì, no, ma questi mezzi li chiedete oppure no?
Beh, noi intanto lo spray urticante alcuni vigili ce l'hanno, alcuni no, quindi è già in dotazione. Il diciamo quel famoso sfollagento, il bastone, diciamo quello che tiene a distanza, è una delle richieste che è stata fatta e fa parte del regolamento anche della Polizia Municipale di Roma per quanto riguarda l'armamento. Le armi è una cosa che verrà nel tempo, non serve un'arma per salire su un autobus, chiaramente. E poi una radio, perché nel momento in cui si ferma una persona, si passa una linea che va in periferia. Si ferma una persona, poi come la si porta? A piedi, cioè 12 chilometri a piedi per portare, perché la macchina non si ha.
Sì, no, ho capito, ma sono tutte cose...
collegarsi.
No, ma assolutamente, lei ha ragione, io spero che siano tutte cose che si possano risolvere. La ringrazio. Un ascoltatore mi chiede perché non fa sentire la frase con cui Berlusconi annunciò di aver offerto a Di Pietro il ministero, e l'altra con cui ha detto che Di Pietro gli fa orrore a proposito di incoerenze. Guardi che l'abbiamo fatta sentire più e più volte tempo fa. Berlusconi che offriva il ministero a Di Pietro e poi Berlusconi che dice che Di Pietro gli fa orrore. Dove andiamo? Andiamo a sentire Giuseppe da Messina, eccoci qui.
Buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto grazie per aver chiamato.
Grazie a lei di averci chiamato. Dica.
In altri tempi le avrei fatto i complimenti per la trasmissione.
No, non è il caso, vada al sodo col suo intervento, la ringrazio.
Sì, vado al sodo. Allora, che da un bel po' di tempo a questa parte, lei è un incoerente continua a difendere a spada tratta
il ministro Brunetta, il ministro Gelmini.
Io continuo a difendere Brunetta, ma ho appena attaccato, abbiamo appena criticato Brunetta perché ha detto quella cosa lì su tutti fanno onore, sono di sinistra, ma di che sta parlando? Mi scusi.
No, ma non si tratta di destra e sinistra. Io vorrei capire come si fa a difendere. Pronto?
Sì, la sento, sì. Giuseppe.
Vorrei capire come si fa a difendere uno come il ministro Brunetta, che a gente come me che guadagna 1500 euro al mese, sì, e che mi creda se ci toglie i soldi per la malattia, qualche collega che vive con uno stipendio solo ha problemi di andare avanti, quindi non si dà malato o non, se è ammalato viene a scuola, sì, perché non ha il problema di come mandare avanti la famiglia. Il ministro Brunetta, secondo l'espresso da lui non smentito, per 8 anni ha preso 12.000 euro al mese netti e andava al Parlamento Europeo per il 50% dei giorni. Vuole passare al ministro Gelmini? Benissimo, il 18, come l'ha chiamato politico, il ministro Gelmini risulta che si è laureato a Brescia, sì, e è venuto a Reggio Calabria a prendere l'abilitazione, perché a Brescia probabilmente non l'avrebbe presa. Ora, questa è gente che sale sul pulpito a fare la predica a noi, e lei tutte le sere costantemente li difende.
Ma nella maniera più assoluta non è così, lei ricorda male.
Assolutamente
Giuseppe, lei ricorda male l'episodio del ministro Gelmini, lo abbiamo criticato in tutte le salse anche per una settimana intera, ma lei evidentemente non ascolta bene, o ascolta solo quello che le fa più comodo.
Lei ascolta quello che
le fa più comodo, glielo dico, perché io ho criticato il ministro Gelmini per essere andato a Reggio Calabria a fare l'esame. Allora, una volta detto questo, lei cosa mi dice adesso? Siccome l'abbiamo criticata, risponde davanti a questa cosa?
Ma lei è un giornalista di punta che ha la possibilità, perché non glielo chiede alla dottoressa Gelmini?
Guardi,
perché
abbiamo tentato in tutti i modi, ma su questa cosa non risponde. Ha mai sentito un'intervista del ministro Gelmini su questo? Poi non abbiamo mai chiamato il ministro Gelmini perché non chiamiamo i ministri di solito, perché non è questa la trasmissione per chiamare i ministri. Ma lei forse non lo capisce questa cosa qua.
E si fa spiegare come è diventato professore.
Sì, ma a me non mi interessa questa cosa. Giuseppe,
a me interessa solo Di Pietro, Grillo e qualche
infatti abbiamo criticato il ministro Brunetta per la sua uscita sui fanalone di sinistra, il Gelmini per la questione dell'esame, e adesso lei mi viene a fare la morale a me.
Perché non dice lei che Brunetta era consulente del ministro Micheles quando hanno portato il debito pubblico, così come pure Tremonti?
Che c'entra questo? Questa era gente
che governa da 20 anni.
Ma non penso che Brunetta abbia responsabilità nel debito pubblico italiano, abbia pazienza.
Anche se da questo punto di vista ho un'idea diversa dalla sua
su Brunetta, su quello che fa, non sono certamente un criminale come lei mi vuole dipingere, abbia pazienza.
No, io non la voglio dipingere come dipingere come uno che è saltato sul carro.
Io non salto su nessun carro se non sul mio carro. Io ragiono con le mie idee, Giuseppe. Mi perdoni, forse per lei è un po' bizzarra questa cosa qua. È un po' strana perché deve affibbiare un'etichetta a tutti o un'appartenenza politica. Io non ho alcuna appartenenza politica. Se lei me ne vuole attribuire una, lo può anche fare. Io ragiono con la mia testa e vado avanti così. E non mi interessano queste critiche.
Mi ascolti un attimo? Ascolti un pochettino quello che ha detto lei sul senatore Cossiga, che ha consigliato di andare a bastonare i bambini e le maestre.
Che cosa ho detto su Cossiga?
Lei si mette a ridere su una cosa.
Io rido, sì, certo.
Lei ci trova da ridere.
Sì, perché da questo punto di vista Cossiga, a parte che non ha consigliato una cosa del genere, era un paradosso, ma insomma
un paradosso, ho capito. Quando li dicono gli altri sono paradosso, se li dice Di Pietro invece sono delle cose
non è questo il punto. Di Pietro parla quasi seriamente, Cossiga ormai è al limite, come sappiamo, tra cose cabarettiste e cose serie, insomma.
Quindi lei ci trova da ridere, e lei ci trova da ridere che un ex presidente della Repubblica, un senatore di vita, si metta a dire che la polizia deve aspettare per poi andare a bastonare bambini e maestre. Cioè, ci trova tanto da ridere lei?
No, non ci trovo da ridere.
Lei ci ha trovato da ridere su molte uscite, sulla sua incoerenza totale.
E allora perché continua ad ascoltarci, scusi?
E infatti non l'ascolterò più, lei ci chiama in diretta per dirci questo.
Questa è una cosa straordinaria. La ringrazio, Giuseppe. Filippo Mirabelli, pilota dell'Alitalia, che è un po' arrabbiato con i suoi colleghi. Mirabelli, buonasera.
Sì, buonasera.
Allora, arrabbiato con i suoi colleghi che fanno lo sciopero bianco, perché? Mi spieghi.
Ma io sono diciamo, arrabbiato è la parola sbagliata, io sono molto perplesso su quello che stanno facendo, perché in qualche modo sta rovinando l'immagine della mia professione di fronte a, diciamo, delle motivazioni che non si capiscono. Poi domando a voi se avete capito le motivazioni. Cioè, questo sciopero bianco, perché lo stanno facendo?
Se non ce lo dice lei, che è comandante dell'Italia, cerchiamo una risposta da lei, ce la dia.
Diciamo che dovrebbero dirlo loro. Comunque,
ma lei lo sa, e allora magari proviamo a ragionarci sopra.
Sì, allora, il punto è che di fronte allo scempio della mia professione, io mi sono, diciamo, sentito in dovere di scrivere due righe al direttore Polito del Riformista.
Sì.
Ed evidenziare il fatto che la mia professione è una professione seria, che è fondata sulla fiducia da parte dell'azienda e da parte dei passeggeri, e che fare questo sciopero bianco non aiuta a migliorare, anzi, diciamo, compromette fondamentalmente la mia professione. Questo comunque l'immagine della mia professione.
E su questo sono d'accordo, perché certamente se qualcosa nell'opinione pubblica, giusto o sbagliato che sia, secondo me è giusto, perché questa è l'immagine che è venuta fuori, anche per le cose concrete che sono avvenute, non solamente per questioni di comunicazione. Leggevo qualche giorno fa, i piloti dell'Alitalia erano forse la categoria che aveva una considerazione nell'opinione pubblica tra le più alte, no? Tra le professioni, prima di questa crisi, ultima crisi dell'Alitalia. Cosa è successo dopo, secondo lei? Perché questa perdita evidente di credibilità nell'opinione pubblica?
Io credo che sia legata a questa cosa che chiamano corporativismo, o comunque diciamo legato alle associazioni professionali, che diciamo usano in maniera, a parer mio, scorretta l'associazione professionale all'interno dell'azienda, nel senso che io la vedo come una lotta di potere, o comunque di trasferimento di potere da una vecchia gestione decotta che ha portato al fallimento dell'azienda, dove tutti i sindacati molto probabilmente avevano degli interessi che non erano, diciamo, funzione degli utili dell'azienda, bensì funzione di un discorso più ampio, politico se vogliamo, e ti trovi di fronte a una ristrutturazione da un'azienda fallita, perché poi fondamentalmente siamo un'azienda fallita, dove l'imprenditore, buono o cattivo che sia, non vuole influenze dal punto di vista gestionale.
Mi sembrano considerazioni molto interessanti, Mirabelli, ed è la prima volta che sento da un dipendente dell'Alitalia un'affermazione chiara e semplice: in fondo siamo un'azienda fallita, dunque bisogna ripartire da un altro contesto, da un'altra situazione. Se lei ha la cortesia di aspettarmi, se non ha un volo da prendere, ma non credo, sto scherzando naturalmente, tra qualche ora. Eccoci qui, sentiamo subito i titoli del TG5.
A Trieste, vertice italo-tedesco tra Berlusconi e Angela Merkel, impegno comune contro la crisi. Il premier per Alitalia, vediamo con favore Lufthansa. Colpo di scena sulla vigilanza Rai, dopo le dimissioni di Orlando e Pardi, intesa tra maggioranza e opposizione sull'ipotesi di Zavoli alla presidenza. Berlusconi, il suo nome non si può discutere, resta l'incognita Villeri. Circolare di Tremonti ai ministeri, dalle auto blu ai cellulari, basta sprechi, contenere le spese. Bene la lotta all'assenteismo, e c'è chi mette al bando anche Facebook. Ieri sorrideva mentre il PM rievocava l'orrore della strage di Erba, e domani Olindo Romano parlerà, ribadirà la sua innocenza o si assumerà tutta la responsabilità. Inchiesta del TG5 in Sicilia sullo scandalo dei 50.000 morti ancora in cura. Rimpallo di responsabilità, e c'è chi avverte, date un'occhiata anche alle altre regioni. Sul digitale terrestre Mediaset arriva Premium Fantasy, 4 canali tutti dedicati a bambini e ragazzi.
Bene, bene, questa era pubblicità Mediaset nell'ultimo titolo del TG5, andiamo a sentire il TG1.
Berlusconi incontra il cancelliere Merkel, CAI deciderà il partner di Alitalia, noi auspichiamo Lufthansa, meglio per Malpensa. Vigilanza Rai, accordo PD-PDL per la presidenza di Sergio Zavoli, è idoneo, dice Berlusconi, Italia dei Valori lascia la commissione. Erba, domani parla Olindo, la strage raccontata in aula dal PM come la sceneggiatura di un film dell'orrore. La top 100 di Wine Spectator, rivista del vino, vince un cileno, 15 le etichette italiane, un rosso tra i primi 10. Il TG1 in Svizzera nel regno di Giulio Papi, l'orologiaio più famoso del mondo. Il segreto, dice, unire precisione e bellezza. Maradona, la vigilia dell'esordio da CT dell'Argentina contro la Scozia. È come se fossi ringiovanito di 20 anni.
E questo è il TG1. Allora, eravamo in linea con Filippo Mirabelli, che è pilota dell'Alitalia. Oggi ha scritto una lettera su un quotidiano, Il Riformista, nella quale prende le distanze dall'atteggiamento di alcuni sindacati, di alcuni suoi colleghi. E lo abbiamo sentito prima molto lucidamente descrivere un po' il corporativismo che ha certamente messo in cattiva luce la professione di pilota nei confronti dell'opinione pubblica nelle ultime settimane, in questi mesi tormentati dalla vicenda dell'Italia. Senta Mirabelli, oggi il commissario Fantozzi in un'intervista a Repubblica ci spiega quello che sta succedendo, però vorrei sentire anche da lei qualche conferma. A proposito dello sciopero bianco, non è che i piloti si limitano a rispettare rigorosamente il regolamento, no, allungano le operazioni di partenza con l'obiettivo di andare, come si dice, fuori ore. Tradotto, un pilota, come gli assistenti di volo, può restare continuativamente in servizio per 13 ore, poi ha diritto a un riposo di 8 ore. Bene, se un pilota va fuori ore, siamo costretti a cambiare tutto l'equipaggio. Ecco perché dobbiamo riprogrammare il servizio. Allora, se sappiamo che un volo partirà con 6 ore di ritardo, andiamo a prelevare l'equipaggio 6 ore dopo. Insomma, parla di vera e propria azione di sciacallaggio. È quello che sta avvenendo, oppure Fantozzi certamente parla da parte, diciamo, come un capo azienda e dunque attribuisce tutta la responsabilità in questo caso ai piloti?
Ma sicuramente adesso se ne stanno anche approfittando l'azienda, che ha solo vantaggio a scaricare addosso solo ad una categoria, diciamo, i fatti che stanno succedendo, anche perché volevo puntualizzare che molti voli non è che non partono per i piloti, molti voli non partono per, appunto, per la composizione equipaggio, che è dettata soprattutto dagli assistenti di volo che stanno facendo questo, diciamo, giochetto.
Sì, sì.
Quindi però sono successe queste cose. Chiamarlo sciacallaggio mi sembra eccessivo, perché io credo che sia comunque una forma di protesta.
Che lei disapprova, lo ha detto, no?
Io non l'approvo per niente, perché sì, è una forma di protesta che gioca sulla mia professione. Non è lecita, secondo me, rallentare le operazioni fino a farle diventare esasperate. Non, di certo non dimostri professionalità, questo è il punto. Il piano industriale della CAI non è bello, quello che ci presentano non è diciamo rose e fiori, assolutamente.
Lei all'epoca di Air France faceva il tifo per questa soluzione oppure era un po' freddo, per esempio?
Guardi, io all'epoca di Air France non ero pro Air France, perché io, diciamo, forse ho portato un pochino a pensare che era bello avere una compagnia aerea italiana.
Pensa di aver commesso un errore o comunque di avere un po' di rimpianti per quella soluzione?
Guardi, nessuno dice una cosa. Il piano industriale di Air France, cioè, io voglio spezzare, volevo solo far osservare una cosa a chi ascolta. Il piano industriale del France prevedeva il mantenimento di 22 MD-80 fino al 2020, una cosa del genere,
sì,
che sono aerei fuori mercato. Il piano CAI li cambia tutti. Ok, se c'è una cosa che a me non piace del piano CAI è il fatto che diciamo venga compreso nel discorso, cioè sul personale Alitalia si scarica anche il discorso Air One. E questo, diciamo, aumenta di fatto il bacino da cui verranno fuori gli esuberi.
Ah beh, non c'è dubbio. Lei che fine fa in tutto questo? Ha ricevuto una lettera di licenziamento oppure di cassa integrazione oppure di assunzione?
No, io sono, credo, secondo quello che penso io, sono un esubero. Io sono fuori perché sono uno degli ultimi comandanti fatti sull'MD-80 e credo di essere fuori. Almeno credo un lungo periodo di cassa integrazione me lo farò io. Non ho il posto assicurato.
La ringrazio molto per questa conversazione.
Grazie.
27 minuti. Passiamo ad un altro ascoltatore da Roma, Alessio.
Buonasera, dottor Cruciani. Sono Alessio.
Buonasera.
Sono un pilota di Air One.
Ah, ecco. Che abbiamo stasera? Una Mirabelli l'abbiamo chiamato noi, invece Alessio ci spunta così fuori dal cilindro.
Io ho sentito l'intervento del comandante Mirabelli, mi sono gettato sul telefono componendo il numero alla ricerca.
Bene, da un pilota dell'Alitalia, uno di Air One, Alessio da Roma, prego, che ci voleva dire Alessio?
Eccoci, no, volevo semplicemente precisare alcune cose che ho sentito dire dal collega precedentemente e anche una cosa che è stata affermata nell'intervista del ministro che lei ha letto giusto qualche secondo fa.
Che è poi il commissario, non è un ministro, insomma, il commissario Fantozzi.
No, mi perdoni, del commissario Fantozzi, esattamente.
Sì, prego.
Ma io ho sentito dire dal collega delle cose un pochino ambigue, se non altro strane, se non altro dette da un comandante.
Cioè?
Lui ha detto che gli equipaggi di Alitalia stanno attuando una cosa definita sciopero bianco. Per me è una contraddizione in termini, o è sciopero o non è sciopero. Il cosiddetto sciopero bianco è semplicemente un'applicazione rigorosa di una serie di regole scritte su manuali nero su bianco che in realtà andrebbe fatta sempre.
Beh, insomma, non è proprio così, però.
Non è proprio così, si è portata a estremi che vanno oltre quello che è scritto sul manuale. Ora, io appartengo all'azienda che comunque di contraccolpo riceverà il pacchetto, secondo me, abbastanza avvelenato del contratto della CAI.
E, non è che Air One fosse messa benissimo.
Air One non è messa benissimo, come dire, nell'opinione delle persone.
No, nei conti.
Nei conti, sta di fatto che Air One però non ha dichiarato stato di crisi né mobilità nel suo
personale. No, certo,
per
certo.
Cui parlare di mobilità, il comandante prima ha detto che sarebbe stata scaricata su Alitalia la mobilità provocata anche da parte dei piloti Air One o comunque di persone Air One. La realtà dei fatti è che Air One al momento finanziariamente avrà anche dei problemi, sta di fatto che
non è arrivata la situazione di Alitalia, non c'è dubbio.
Quindi per cui per ora esuberi non ne dichiara e casomai ne dichiarerà successivamente. Questo si vedrà.
Beh, insomma, li dichiarerà sicuramente perché, come sappiamo, tra Alitalia e Air One ci sono più o meno 20.000 dipendenti e i nuovi assunti saranno 12.000, per cui ci saranno esuberi anche all'interno di Air One, su questo non c'è dubbio.
Sì, sempre che CAI decida però di dichiarare stato di crisi e mobilità una volta assorbita Air One, perché al momento per legge Air One non può esuberare, non avendo dichiarato...
Insomma, i passaggi tecnici poi ci saranno, ma non è quello.
No, a me interessa invece specificare se questo è sciopero bianco o non è sciopero bianco. La realtà dei fatti è che è vero che l'applicazione corretta del manuale richiede più tempo di quello che è specificato sul contratto, nonché sulle regole europee che si chiamano FTL, che regolamentano la durata dei riposi minimi, eccetera, dei piloti. Sta di fatto però che il pilota si adopera solitamente nello snellimento di quello che è il manuale per far sì di rimanere nei tempi corretti, per far sì che l'aeroplano parta in orario. Di norma lo si fa. È chiaro che in un momento...
Quando
in
cui non lo si fa è per creare problemi, Alessio, non è per dare più sicurezza ai passeggeri.
Non sono del tutto d'accordo. Diciamo che quando lo si fa si forzano le regole.
E chissà perché, perché lo si fa in questo momento. Insomma, lo si fa quando si vogliono creare problemi ad un'azienda, quando si vuole creare trambusto, quando si vuole rivendicare qualcosa.
Ovviamente sì, ma questo è certamente un momento per rivendicare qualcosa. Comunque...
ma lei voleva fare una differenza tra...
La mia opinione, non quella del comandante, evidentemente.
Va bene.
Vorrei anche fare un appunto...
Sì, velocemente, Alessio.
Un appunto, vorrei fare una domanda al comandante che rimarrà così, secondo me, nell'aria. Mi piacerebbe chiedergli a quale sindacato, probabilmente confederale, afferisce il comandante di prima. Non
va bene,
un'associazione professionale specifica.
Va bene, grazie. Alessio, c'è sempre la fissazione in Italia, come per la politica, di affibbiare un'etichetta a qualcuno. Siccome il comandante di prima, Mirabelli, comandante dell'Italia, ha detto delle cose insomma, sullo sciopero bianco, eccetera, allora, per forza deve appartenere ad un sindacato diverso da quelli di categoria che si oppongono al contratto e che magari fanno anche lo sciopero bianco. L'Italia è fatta così. Roberto da Savona.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, senta, io ritorno alle parole di Di Pietro.
Sì.
Mentre ascoltavo stavo riflettendo, e non tanto su quello che ha detto, ma sul modo di esprimersi dei politici che abbiamo oggi. Io non posso dimenticare che io condanno le parole di Pietro perché sono un moderato, però devo ricordare che Berlusconi, quando era all'opposizione, forse è stato il primo, ha rotto il politichese, ha iniziato a usare toni molto pesanti. Io ricordo ad esempio così quando incitava alla rivolta fiscale, oppure ogni volta che la sinistra prendeva un voto in più, lui ce ne usciva dicendo che c'erano stati brogli elettorali. Cioè non le sembra che purtroppo questo sia il clima della politica italiana e Di Pietro sta soltanto utilizzandola pur da condannare per prendere voti dalla sinistra? Lo dimostra il fatto che Veltroni, che mi pare tenga una linea diversa, è finita in un angolo.
Sì, c'è del vero in quello che dice lei. Naturalmente certi toni li hanno usati tutti nel passato, anche recentissimo, per quello che riguarda Berlusconi, fino all'aprile del 2006 sui brogli. In realtà poi di brogli ha continuato a parlarne fin quasi alle elezioni, alla vigilia delle elezioni del 2008 e forse anche oltre, dopo la vittoria elettorale. Però una cosa è dire ci sono stati dei brogli, eccetera, una cosa è parlare da 3 mesi di dittatura all'italiana. Insomma, mi sembra che sia diverso, non so se è più grave o meno grave, tutte e due le cose secondo me sono gravissime. Ma come avevamo criticato i brogli su cui Berlusconi è andato avanti per 2 anni, adesso possiamo dire che evocare la dittatura ogni secondo è sbagliato. Andiamo a sentire Luciano da Milano. Luciano, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Pasciani.
Dica.
La ringrazio per lo spazio che mi viene concesso. Dunque, grazie, io sono un ex pilota e figlio di ex pilota all'Italia.
Sì.
Volevo sollevare un argomento che non ho sentito molto trattare. In
lei,
questi giorni.
Così giovane, è già ex pilota?
38 anni, ex pilota per scelte familiari. Poi non di linea, comunque, ecco, quindi non sono un ex dipendente all'Italia.
Sì.
Quello che mi premeva sottolineare è lo stato attuale di, a mio avviso, insicurezza operativa della compagnia, perché cioè, se immaginiamo la situazione di tensione che c'è nel personale al momento, compreso il fatto dimostrato poi al lato pratico dallo sciopero bianco che c'è in atto in questo momento, lei può immaginare una situazione in cui si trova a comporre un equipaggio formato da persone che hanno opinioni contrastanti e spesso che possono quindi risultare anche in attriti durante l'operatività del volo. Lei immagina un comandante che vuole applicare lo sciopero bianco e un primo ufficiale, secondo pilota, che invece non vuole farlo. Quindi io, ecco, volevo sollevare questo argomento e la mia opinione è che in questo momento i voli non andrebbero cancellati in parte, ma andrebbero completamente sospesi fino alla fine e fino alla risoluzione completa dei problemi che ci sono.
Beh, però Luciano, questo farebbe perdere un sacco di soldi in più e sicuramente non è il momento. Francamente non ho elementi per dire che i voli sono meno sicuri. Io credo che le ipotesi che lei fa, eventuali dissidi a bordo sul modo di attuare lo sciopero bianco tra un comandante e un primo ufficiale, siano ipotesi assolutamente di scuola e che comunque la sicurezza dei voli non è compromessa. Credo, voglio sperarlo, anzi ne sono certo. La ringrazio. Filippo da Lucca, buonasera Filippo.
Sì, buonasera. Io colgo l'occasione per fare uno spunto, per avere una riflessione. Dunque, io ho un'attività, sono da poco, insomma, mi sono buttato nell'imprenditoria giovanile, sono 8 mesi che ho una piccola attività di ristorazione.
Sì.
Dico questo perché ho modo giornalmente di avere un contatto, un riscontro con persone di un po' tutte le fasce, da artigiani, operai, persone più abbienti e meno. Quello che voglio dire io è questo: io seguo lei molto spesso e tutte le sere si sente fare delle diciamo, parlare di processi, di situazioni, oggi quello di Villa, di ieri quello dello sciopero bianco, che sono dal mio punto di vista molto lontane dalla realtà sociale di tutti i giorni, ossia dai problemi veri che le persone hanno la mattina quando si alzano e la sera quando vanno a letto. Un partito come quello di Veltroni, che adesso è all'opposizione, siamo sicuri che stia portando una sorta, l'opposizione stessa, una parte del paese verso la direzione giusta? O forse, come dire, annebbia anche lui la vista in qualche modo dell'italiano medio, portandolo a voler vedere delle polemiche, del fumo, che non c'è poi in realtà. Cioè, i problemi sono altri. Adesso scusi se è un po' complicata l'esposizione del pensiero, però lei penso che abbia una visione. Tutte le sere,
no, guardi Filippo, io penso che certamente molte delle polemiche su cui campiamo anche noi, per carità, su cui facciamo una trasmissione, uno show anche noi, siano certamente delle polemiche molto lontane da quelle che poi sono le esigenze dei cittadini, che vogliono vedere i loro problemi risolti, le città funzionare meglio, i trasporti, le infrastrutture, un paese insomma più moderno, che certamente non si dibatta tra dittature, contro dittature, eccetera eccetera. Su questo non c'è dubbio. Io credo che anche l'informazione abbia una parte di responsabilità da questo punto di vista. Se ho colto bene il suo ragionamento,
sì,
no?
Sì, assolutamente sì.
La ringrazio molto. Andiamo a sentire Alessandro da Forlì.
Buonasera.
Buonasera.
Volevo intervenire in merito all'esternazione di Di Pietro. Credo che tramite un linguaggio a volte grossolano lui sta perseguendo praticamente la sua operazione di marketing elettorale a lungo periodo. Nel post elezioni subito stava creando un clima di pacatezza, insomma anche del capo del Presidente della Repubblica richiamavano alla moderazione dei toni. Di Pietro ha rotto questo equilibrio, è diventato praticamente il paladino dell'anti-berlusconismo, un po' abbandonato dalla parte del PD, e sta prendendo piede, sta raccogliendo il consenso degli anti-berlusconiani. E sicuramente il linguaggio politicamente corretto adottato dal PD non è appagante come il tono rozzo nei modi di Di Pietro.
Non c'è dubbio, Alessandro, credo che sia un'analisi corretta di quello che sta avvenendo, anche se poi adesso il Partito Democratico ultimamente si è un po' posizionato sulla stessa lunghezza d'onda di Di Pietro.
Dal linguaggio di Di Pietro in questo terreno, mentre Veltroni gioca a fare l'Obama pallido, cioè Di Pietro lo trascina su un terreno di scontro in cui in realtà sia Veltroni è carente, cioè la base che contestava Berlusconi non è rappresentata sicuramente da Veltroni.
Sì, sì, no, ma Alessandro, ripeto, Di Pietro punta a fare l'anti-berlusconiano tutto ad un pezzo e continuerà per tutta la legislatura, perché naturalmente ha un tornaconto molto forte da queste posizioni. Massimo, provincia di Chieti, buonasera Massimo.
Sì, buonasera Cruciani, sempre che io l'ascolto tutte le sere e volevo insomma un attimo intervenire sulla questione della vigilanza RAI, insomma sono già sì. Altri due o tre interventi che ci sono su Di Pietro. Mi dispiace che lei, insomma io l'ascolto tutte le sere, anche nei giorni precedenti su questa questione, abbia più detto volte che chi è interessato a questa questione insomma degli ascoltatori, sicuramente i problemi degli italiani sono tutt'altri, questo senza dubbio, però il problema della vigilanza io credo che va vista anche nell'ottica di ciò che la vigilanza rappresenta, perché innanzitutto si tratta di un settore, quello della televisione, dove sappiamo che Berlusconi, essendo già proprietario dell'era di Mediaset, vuole avere comunque una persona che non sia così aggressiva nei suoi confronti anche nel settore televisivo. Di conseguenza il suo veto su Italia dei Valori, perché questa vigilanza si
in realtà era un veto su Orlando, un veto su Orlando, non
sì, sull'Italia. Veto su Orlando, no, sull'Italia dei Valori, perché
mi scusi, l'avvocato Ghedini, che certamente non è lontano da Berlusconi, in un'intervista a Repubblica di domenica ha detto: a noi andrebbe bene pure Donati, che è il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, non Orlando, il veto è solo su Orlando. Poi è vero che Romani in un'altra intervista precedente ha detto che l'Italia dei Valori non è un partito che può dare garanzie da questo punto di vista, ma insomma io credo che se poi ci fosse stata una rosa, oggi c'è un'intervista di La Torre, che è deputato del Partito Democratico, o senatore, credo senatore, al Corriere della Sera, un'intervista nella quale La Torre dice: beh, quando Di Pietro ci doveva proporre una rosa di nomi, è andato via e non si è fatto nemmeno sentire, per cui Massimo, il veto è su, poi può essere contestato anche questo, ma il veto era su Orlando.
Ma non si capisce qual è il motivo per cui Orlando non doveva essere votato.
Ma mi scusi, allora perché Pecorella non deve essere votato? Si può fare, perché Pecorella è più,
allora, la
è più impresentabile di Orlando? Non ho capito.
La questione infatti è piuttosto lunga, perché in effetti la maggioranza con un blitz ha eletto Villari, se non sbaglio.
Sì. E non con un voto, con un blitz, con un voto, un voto, no, a commissione riunita. Che significa un blitz? Allora, un giudizio politico, va bene, lei dice, no, che è un blitz perché evidentemente non è d'accordo con la maggioranza. Che significa un blitz? Con un voto all'interno della commissione di vigilanza, non con un blitz.
Perché
li fanno i cosi, 40... i carri armati, gli eserciti.
No, ci sono state più di 40 votazioni andate a vuoto.
Sì.
Nel momento in cui la maggioranza ha deciso il candidato che era per loro forse più favorevole, sì, allora si sono messi d'accordo e hanno fatto con un voto velocissimo.
Ma un voto normale, non un voto velocissimo. Un voto, guardi, là c'è stato un errore politico di Veltroni, ormai praticamente ammesso da tutti all'interno del Partito Democratico. Perché Veltroni, che non ha saputo gestire questa vicenda dal punto di vista politico, ha consentito che si arrivasse a questa votazione. Dopo due votazioni in cui non sono raggiunti i due terzi, alla fine c'è stata questa votazione a maggioranza in cui chiaramente la maggioranza ha fatto il suo gioco e ha votato Villari, ma non c'è stato nessun blitz di nascosto, di notte, in segreto, all'improvviso.
Mi scusi, Orlando era il candidato di tutta l'opposizione, compresa l'UDC.
Ma il centro-sinistra, il centro-destra non lo voleva Orlando, e dunque non l'avrebbe votato mai. Cosa vuole che le dica?
No, io so, ci sono state agenzie di stampa dove non era accettato nessun altro dell'Italia dei Valori.
Va bene, questo qua l'abbiamo. Lei pensa che sia così, io penso che non sia così. Andiamo oltre questa cosa qua. Allora, conclusione dell'intervento di Massimo dalla provincia di Chieti sulla vicenda della vigilanza. Però Massimo, lo voglio far ascoltare quello che a Raffaella Calandra pochi minuti fa ha detto Sergio Zavoli, che ha avuto anche il gradimento di Berlusconi, insomma tutto sembra fatto, poi bisogna che ci siano dei passaggi formali, le dimissioni di Villari, la ricomposizione della commissione. Sentiamo.
Mi pare che sia un po' vischiosa la materia. Bisogna capire insomma che cosa vuole fare questo signor Villari, che ha addirittura indetto una riunione della commissione per giovedì prossimo.
Tutti dicono che sarà trovato un accordo su di lei, quindi...
Sì, questo è pur vero, certo. Però rimane soltanto questa riserva mentale, questo angolo di leggera oscurità intorno a tutta la commissione.
Perché poi con la politica nostrana non si può mai dire fino in fondo che agli annunci seguono i fatti, è così?
Ero contento perché si restituiva un poco al paese. Poteva dare la sensazione che in questo caso si era trovata una strada che metteva d'accordo tutti, quindi c'era una decisione condivisa, il che poteva dare una sensazione di maggiore certezza sulle cose che fa la politica del nostro paese.
Mi sembra quasi di capire che lei non ci creda al fatto che
No, io ci credo in assoluto, perché c'è stato un accordo già raggiunto. Non conosco gli iter procedurali per capire se fino a che punto il senatore Villari è nella condizione di bloccare la situazione. Se si rimettesse la sbloccherebbe.
Ha avuto una comunicazione con Berlusconi e Veltroni?
No.
Persona del loro entourage?
Il mantenimento della prudenza.
La prudenza di Zavoli, che però mi sembra consapevole della partita in gioco, e dunque a Raffaella Calandra dice: beh, insomma, c'è stato un accordo, però bisogna passare attraverso le dimissioni di Villari, che ancora non sono arrivate. Ancora non sono arrivate. In queste cose siamo impelagati, purtroppo. Massimo.
Niente, cosa volevo finire di dire?
Sì.
Mi dispiace solo che lei ha tirato nuovamente fuori la questione di Pecorella, che sono due cose completamente separate.
Ma certo che sono diverse, però la procedura è la stessa, il metodo è lo stesso.
Sono due cose diverse, d'accordo, però teniamo ben presente che la storia di Pecorella, sì, a mio avviso, è stata solo una farsa, un motivo per cui oggi si parla del fatto che loro hanno rinunciato a Pecorella e l'opposizione doveva rinunciare a...
Cioè, fatta apposta per mettere nelle condizioni poi dell'opposizione un argomento...
Ma secondo
guardi,
lei non è così.
Io non faccio molta dietrologia, Massimo.
No,
c'è un metodo.
La realtà dei fatti è questa.
La realtà dei fatti è quella che vede lei con i suoi occhi. Guardi, le cose sono... Su Pecorella c'è stato un veto perché l'avvocato di Berlusconi, perché era indagato a Brescia,
allora,
eccetera.
Lui non era candidabile alla Corte Costituzionale.
Ma che significa non era candidabile? Perché non era candidabile? Mi scusi, perché non era candidabile
per
l'avvocato Pecorella?
Qua, perché era l'avvocato di Berlusconi, perché anche lui ha delle procedure in corso. Perché lo dovevano candidare, perché poi lo devono far tornare indietro e far fare la stessa cosa, un passo indietro per Orlando. Questo era lo scambio.
E vabbè, Massimo, lei la pensa così, è liberissimo.
No, è la realtà dei fatti, io non la penso
così. È la realtà dei fatti.
I fatti di cronaca parlano delle cose che sono successe.
D'accordo, Massimo, lei...
Se leggiamo i fatti di cronaco, sì, così, questi sono le cose che sono successe.
E d'accordo, Massimo, lei pensa che sia così? Non ce la vorrà mica far passare come la verità assoluta questa qua, insomma, è la sua opinione. Lei mette insieme due cose e dice: hanno proposto Pecorella per utilizzare questa vicenda in funzione anti-Orlando.
Guardi,
lei dice
Pecorella,
questo.
Pecorella l'ha tirato lei fuori come nome, non l'ho detto io. Lei ha detto: così come Pecorella si è tirato indietro, anche Orlando. Invece sono due cose separate.
Sì.
Il fatto di Pecorella è stato proprio per questo motivo qua, perché oggi noi stiamo parlando di Pecorella che ha fatto un passo indietro, l'avrebbe dovuto fare pure Orlando. Questo è tutto qui. In realtà Pecorella a suo tempo non doveva essere nemmeno nominato, tant'è vero che è stato tirato fuori nel giro di pochi giorni, la sua stessa maggioranza l'ha fatto fuori in sostanza. Ecco qual è stata la questione, insomma. Questi sono i fatti, non è una lettura personale o di altri.
I fatti si possono leggere in tanti modi, Massimo. Ognuno di noi, soprattutto io, faccio delle letture personali. Non ci sono i fatti messi 1, 2, 3 che oggettivamente sono questi. La ringrazio. Luigi da Pescara, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, complimenti. Dica. Per come gestisce la trasmissione e come gestisce certe faziosità, come vediamo l'ascoltatore precedente.
No, ma l'ascoltatore precedente non nascondeva alcuna faziosità, faceva un ragionamento che era il suo ragionamento, però voleva farlo passare come la verità assoluta.
Sì, ma altri
assoluta,
l'avrebbero fatto passare la notizia completamente diversa, e lei dice gestire, perché oggi il problema d'Italia per me penso che sia la faziosità di certi giornalisti. E noi, a noi ci arrivano delle notizie completamente traviate, come penso tutta la dittatura che evoca Di Pietro. All'estero non so che cosa penseranno di noi italiani.
Bah, non credo che queste cose facciano.
No, però voglio dire, certamente no, dittatura, quando alla fine penso, cioè, lo stiamo massacrando, sto per dire, ci vuole un pochino più di ottimismo
di boccarsi tutti quanti le maniche e farlo ripartire.
Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Sa che lei ha la voce esattamente uguale a quella di Di Pietro, ma è incredibile.
Ah, guardi, non me lo dica. Comunque ci avete problemi.
Cioè, glielo dicono che ha la voce uguale a Di Pietro.
Beh, sono abruzzese, quindi.
Vabbè, insomma, lui è molisano, qualche differenza c'è, però insomma, magari la purtroppo adesso.
Comunque ci avete problemi tecnici,
una questione razziale con i molisani.
No, perdono la questione di Di Pietro, perché ripeto, non se ne può più veramente, guardi, non io sono proprio, amo l'Italia, però così non se ne può più, insomma. Poi la cosa che mi fa,
ma lei non ha mai fatto l'imitatore, no? Perché veramente no, mi sembra di sentire Di Pietro, Luigi.
Assolutamente. No, sai cos'è? Io non sopporto i giornalisti che fanno certe trasmissioni, sai cosa mi riferisco? Che non riesco a dare una notizia pura e pulita. Lei purtroppo riesce a tenere la barra, io so che le sue tendenze sono le contrarie delle mie, però la ammiro perché riesce a tenere la barra dritta.
Le tendenze,
ed è importante.
Le tendenze, non lo so, non so che tendenze.
Vabbè, comunque ci abbiamo.
No, non lo so nemmeno io.
La cosa che le devo riconoscere, se tutti quanti facessero come lei, tenere la barra dritta, e se queste ondate che arrivano da destra e da sinistra, mantenere la barra dritta sarebbe tutto.
Va bene, grazie.
Complimenti, continui così, non si lasci.
Luigi, dica una cosa, mi fa un attimo che ci azzecca così alla.
Non ci riesco, più forte di me, guardi, non ci riesco.
No, lo faccia. La prego,
non ci riesco, perché poi quella parola là la odio completamente, guardi, non me lo faccio mai, perché non ci riesco. Sai perché? Gli stiamo facendo pubblicità, questa persona sta rovinando l'Italia, sta facendo l'Italia. Sai una cosa? Lui che dice che c'è la dittatura, perché ha imposto Orlando? Siccome lei è un bravissimo cronista, perché non si fa rivedere di Orlando il fatto del maresciallo Lombardo? Anzi, qualche notizia più mi farebbe piacere. Si ricorda qualche anno fa il maresciallo Lombardo?
Sì, ma si possono tirare fuori tante cose, ma insomma
non bisogna
farlo in maniera strumentale, non ho niente da dire nei confronti di Orlando. Luigi, la ringrazio perché dobbiamo concludere, grazie. Giuseppe da Roma, buonasera, anzi no, prima c'era Massimo da Vicenza, però dobbiamo concludere, per cui velocissimamente.
Sì, ma chi? Giuseppe?
Chi è in linea?
Io sono Giuseppe.
Allora vada pure.
Allora, buonasera dottor Cruciani, lei è un uomo di straordinario equilibrio, dovrebbe stare al governo, ci ho premesso.
Adesso sembra che l'abbiamo fatto apposta, perché
siccome abbiamo
sentito prima l'ascoltatore da Messina che me l'ha detto di tutti i colori, no, perché secondo lui io ridevo davanti alle parole di Cossì, allora sembra che abbiamo fatto apposta a chiamare lei.
Sì, io ho telefonato per questo. Perché mi ha fatto molto arrabbiare quell'ascoltatore, per carità, lo rispetto, tutte le solite cose, belle cose, poi mi ha fatto molto arrabbiare, perché ciò che ha detto è privo di fondamento. C'è bisogno di uomini di equilibrio, perché me lo lasci dire, anche nel suo lavoro, nella sua professione, ne siete pochi. Vorrei dedicarle le parole del poeta. Sta come torre ferma, la cui cima giammai non crolla, per soffiar dei venti. Continui così.
La ringrazio, Giuseppe.
Grazie a lei.
Concludiamo in questo modo con una sorta di autoesaltazione e di panegirico nei miei confronti, cui non sono abituato, e sapete che è una cosa che sopporto poco, però insomma non l'abbiamo cercato. Stefano da Pisa, Massimo da Vicenza, Roberto da Roma, ci sentiamo domani se volete, 18:30 alla Zanzara.
La Zanzara.